Preghiamo il Salmo 18. 18-19, anzi. 19. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annuncia il firmamento.
Il giorno è giorno e la notte è la notte.
Non è linguaggio e non sono parole di cui non si ode il suono.
E tutta la terra si diffonde la loro voce, e ai confini del mondo la loro parola.
Là pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale, e esulta come prode che percorre la via.
Egli sorge da un estremo del cielo
e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo valore.
La legge del Signore è perfetta, rintracca l'anima. La testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice.
Gli ordini del Signore sono giusti, fanno aprire il cuore.
I comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi.
Il timore del Signore dura sempre. I giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti.
Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.
Anche il tuo servo in essi è istruito, per chi li osserva è grande il profitto.
Le inadvertenze chi le discerne, assorbiti dalle colpe che non vedo.
Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato.
Ti siano perdite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mio udito e mio redentore.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo salmo ci dice come Dio parla, ci sono tre modi di parlare di Dio. Un modo è quello del cielo e della natura, cioè tutta la natura canta la gloria di Dio e l'uomo la capisce. Come ogni dono parla del donatore, quindi la prima parola di Dio è la realtà. Ecco, poi c'è una seconda parola di Dio che è la parola, la storia, la Bibbia, la rivelazione, dove lui comunica direttamente se stesso. E poi c'è una terza parola, molto più importante, che è dentro il cuore di ciascuno di noi. È il cuore che giuisce, sono gli occhi che diventano luminosi, è la dolcezza che si sente dentro. Cioè Dio parla soprattutto al cuore, dando di quei sentimenti che fanno vivere. Sei sentimenti di gioia, di luce, di dolcezza che danno senso alla vita. E abbiamo scelto questo salmo perché questa sera vedremo il grande miracolo al quale il Vangelo ci vuol portare, al miracolo della parola. Ecco, sembra la cosa più facile la parola. Ma tutti gli imbrogli nascono dalla parola, tutti i malintesi nascono dalla parola, tutte le ingiustizie nascono dalla parola, tutti i litigi nascono dalla parola. Quindi la parola è principio di vita e di morte, e allora imparare la parola di vita e crescere nella parola di vita è il senso della nostra esistenza. E faremo due brani, e prima sintetizzo. E ci troviamo all'interno della sezione del pane, si chiama, dove si spiega che la parola diventa pane, diventa vita. E questo pane e questa vita è esattamente l'amore di Dio che dona la vita per noi. Ecco, questo era il contesto. E abbiamo visto la volta scorsa che i farisei, che sono persone molto giuste, fanno infinite purificazioni, infiniti riti, ma non mangiano, non vivono. Vediamo ora invece una donna pagana che le basta, dice, una briciola del pane dei figli e questo salva dal male. Praticamente come funziona la parola? Come funziona questa parola e come diventa pane? Diventa pane se tu la accogli con fiducia. Questa donna ha fiducia e per lei la parola diventa vita. E se la parola non la accogli con fiducia, per te non è vita. Dopo il secondo brano che faremo, sul quale ci fermeremo, e ci mostra come la parola diventa vita. Possiamo...
Leggiamo anche il primo brano, e dunque da Marco capitolo 7, versetti 24-37. I brani sono 24-30, 31-37. Seguite sulla traduzione, quella liturgica della CEI, ascoltate l'altra. Ora, levatosi di là, se ne andò verso i confini di Tiro e Sidone, e entrato in casa voleva che nessuno lo sapesse, ma non poté nascondersi. Ora subito, udito di lui, una donna, la cui figlia aveva uno spirito immondo, venne e si prostrò ai suoi piedi. Ora la donna era greca, di origine sirofenicia, e lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia, e diceva a lei: «Lascia prima che si sazino i figli, poiché non è bello prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ora essa rispose e gli dice: «Signore, sotto il tavolo anche i cagnolini mangiano delle briciole dei bambini». E le disse: «Per questa parola va, il demonio è uscito dalla tua figlia». E andata nella sua casa, trovò la bambina gettata sul letto e il demonio uscito. E di nuovo, uscito dai confini di Tiro, venne per Sidone verso il mare di Galilea, sul mezzo dei confini della Decapoli. E gli conducono un sordo farfugliante e lo pregano di imporgli la mano. E portandolo lontano dalla folla, in disparte, gli mise le proprie dita nei suoi orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. E levati gli occhi al cielo, gemette e gli dice: «Effatà», cioè «apriti». E subito si aprirono i suoi orecchi e si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma quanto più lo ordinava loro, tanto più abbondantemente essi proclamavano. Ed erano oltremodo sconvolti, dicendo: «Ha fatto bella ogni cosa, anche i sordi fa udire, i muti parlare».
Ci fermeremo sul secondo miracolo, e sul primo diciamo qualcosa che ci introduce. Questa donna rappresenta noi, questa donna è pagana, anche noi non siamo giudei, veniamo dal paganesimo. Altro dettaglio interessante: questa donna accoglie la parola con fede e la parola opera a distanza, cioè Gesù non è neanche presente. È per la sua parola che è guarita la figlia. Così come Gesù non è presente qui, cioè io non lo vedo. È la fede nella sua parola che lo rende presente e opera il miracolo. Cioè lui è presente dove è accolto, come ogni persona è presente dove è accolta e amata. E ci si accorge che c'è perché dove accogli la sua parola realmente è vinto lo spirito del male. Quindi questa donna è il modello della fede che accoglie la parola che ancora noi oggi, a distanza di tempo e di spazio, è mediante questa parola che veniamo liberati dal male. Con questo è il senso generale, e vorrei invece fermarmi sul secondo miracolo che ci dice come avviene questa parola. E prima vorrei dire qualcosa sulla parola. Si dice che la parola distingue l'uomo dall'animale. Al mio cane manca solo la parola, si dice. È vero. La differenza è data dalla parola. E con la parola l'uomo cosa fa? Fa tutto. Senza parola resterebbe come l'animale. Con la parola dà significato alla creazione, punto primo. Punto secondo, con la parola trasmette agli altri ciò che lui conosce. Tutta la scienza, tutta la tecnica, tutta l'arte è trasmessa dalla parola. Tutta la cultura è parola. Se togli la parola è tolta la cultura. L'uomo soprattutto è relazione. E la relazione è data dalla parola. Ed è con la parola che l'uomo costruisce il mondo, o bene o male. Per cui tutto dipende, il nostro destino, dalla parola. La parola è tutto per l'uomo. Praticamente l'uomo cosa fa? Nella sua vita vive la parola che ha dentro. Il senso della sua vita è liberare questa parola e farla crescere in modo da realizzarla. E noi sperimentiamo che dentro di noi ci sono molte parole. E parole di diverso tipo, parole che ci danno gioia, parole che ci danno tristezza, parole che ci danno libertà, parole che ci danno schiavitù, penso alla propaganda. Ogni dittatura, ogni dominio, ogni prevaricazione, ogni lite è sulla parola. Ogni fiducia, ogni relazione positiva è sulla parola. E Dio stesso è parola. E che cos'ha di particolare la parola? La parola di particolare che tocca l'intelligenza. Attiva l'intelligenza, è frutto dell'intelligenza. La parola è la scoperta del senso della realtà. Noi con la parola diventiamo coloro che danno il senso alla realtà. Non c'è il senso nella realtà. Tu gliene puoi dare uno, cioè questa matita è una matita, se io la penso come matita la uso per scrivere, se la uso per punzecchiare l'altro è un'altra cosa. Il senso è dato dalla parola che ho dentro. Così anche tutta la tecnica è governata da una parola. Quale parola? E capire qual è la parola che diventa pane, diventa vita, e qual è la parola che diventa morte per noi è fondamentale. E attraverso la parola, dicevo, noi muoviamo l'intelligenza, ma non solo l'intelligenza. Con l'intelligenza la comprendiamo, col cuore la sentiamo, la amiamo. E quando uno ha la parola nel cuore e la ama, liberamente la realizza. Quindi la parola muove l'intelligenza, muove la volontà, muove l'amore e muove la realtà. E tutta la realtà è mossa dalla parola. Quindi la parola è la cosa più debole che esista perché è niente. Ed è la cosa più forte. È come il timone della nave, la fa andare dove vuole. E Dio stesso comunica all'uomo con la parola. E bisogna tenere presente che quando uno parla, non solo fa dei suoni, anche, dice qualcosa. Ma non solo dice qualcosa. Perché lo dice? Perché gli interessa quella cosa. E non solo perché gli interessa la cosa, perché gli interessa l'altro al quale comunica. E in ogni parola uno alla fine non fa altro che comunicare se stesso. Quindi la parola non è solo conoscenza di qualcosa, è comunicazione tra persona e persona. Ed è comunione. E dietro ogni parola c'è chi parla che vuol comunicarsi all'altro. Quindi la parola è il modo col quale l'uomo comunica con l'altro uomo. Col quale si crea il tessuto di relazioni e nasce la persona. circa l'importanza della parola, credo ve l'ho già raccontato ma vale la pena di ricordarlo, c'era Federico II che voleva ricercare quale fosse la lingua originaria dell'umanità, e allora da buon scienziato Antelitran pensò di fare una prova: prendere 7 bambini, tirarli via dalla mamma, darli a 7 donne che avevano l'ordine di dar loro da mangiare e non parlare. Quando avrebbero raggiunto l'uso della parola, la lingua che avrebbero parlato sarebbe stata la lingua originaria. Così avremmo scoperto qual è la vera lingua dell'uomo. Ecco, voi sapete la sorte di quei bambini, vero? No? No, morirono. Non solo perché sono del 2002. Morirono da piccoli. Perché l'uomo vive della parola, perché con la parola comunica la persona, l'affetto, non basta il cibo. L'uomo è fame non solo di cibo, questo come l'animale, come uomo è fame di senso. Il senso è dato dalla relazione, dall'affetto, dalla comunione, dalla comunicazione. E Dio stesso appunto parla a noi con la parola. Ora vediamo questo miracolo, che è il miracolo della liberazione della parola, che è il punto d'arrivo del Vangelo, portarci a comunicare con Dio, perché l'uomo è fatto per comunicare con Dio. E siccome l'uomo diventa la parola che ascolta, ascoltando la parola di Dio diventa Dio, diventa figlio. La parola è un seme che genera la persona. Se tu fai 7 anni di medicina, sei generato medico, se tutto va bene. Ecco. Se ascolti la parola di Dio, sei generato figlio di Dio. Se ascolti l'idiozia della televisione, sei generato secondo l'idiozia specifica del canale che hai scelto. E tra l'altro, scusate, ancora nella Bibbia, quando si crea l'uomo, di ogni animale si dice che è creato secondo la sua specie. L'uomo non ha specie, diventa della specie della parola che ascolta. È proprio la parola che ci dà specie. Quindi non è secondario che parola mettiamo dentro. Adesso vediamo per ordine questo miracolo, che è il miracolo più faticoso di Gesù, è un miracolo a tappe ed indica il cammino di questa liberazione della parola.
Versetto 31. E di nuovo, uscito dai confini di Tiro, venne per Sidone verso il mare di Galilea, sul mezzo dei confini della Decapoli.
È importante anche il luogo dove passa il Signore. Passa per Tiro, Sidone, i confini della Decapoli. Sono territori pagani. Cioè, il Signore lo incontri nelle tue zone di incredulità.
Diciamo anche più correttamente che lui ci incontra, perché va bene, noi veniamo al lunedì, al martedì o al giovedì o al venerdì o ripassato i giorni, facciamo la lettura biblica e veniamo perché diciamo cerchiamo il Signore, siamo in cerca di, siamo noi che cerchiamo, è vero, però ci si accorge poi andando avanti che con maggiore verità si può dire, si deve dire che è lui che cerca noi. Quindi è lui che ci incontra, è lui che incontra noi nelle zone di cui appunto diceva Silvano, di cui non è che si possa parlare gran bene, anzi, sono zone perlomeno sospette, sono zone molto quotidiane, sono zone anche miste di paganesimo, di incredulità, forse anche, non è che avessero dei costumi libati, fossero giusti. Il Signore ci trova lì. Quindi non dobbiamo aspettare che si realizzino condizioni ottimali, situazioni così di grande fervore, di grande giustizia. Lui ci incontra nel nostro quotidiano, nella nostra situazione più ordinaria. E gli conducono un sordo farfugliante e lo pregano di imporgli la mano.
Ecco, è interessante, gli conducono una persona. L'uomo è sempre condotto da un altro uomo, mentre l'animale è condotto dall'istinto, e non sbaglia mai, e se sbaglia lo devi abbattere, l'uomo non è condotto dall'altro uomo, c'è una solidarietà tra le persone. ognuno di noi è il punto d'arrivo di un'infinità di altre persone che l'hanno condotto dove si trova. Non è semplicemente il risultato di una natura, di una generazione spontanea, no? È condotto. Ed è interessante che non si dice chi conduce, ma sono condotti da Gesù. Cioè la natura, la cultura, la storia, presto o tardi, conduce l'uomo a incontrare il Signore, perché l'uomo è fatto per la verità.
Esemplificando in modo molto semplice, dico, ciascuno di noi, ciascuno di voi è venuto qui a Villa Pizzone a questa lettura, condotto dalle circostanze, condotto da una persona che gli ha detto ma vieni a Villa Pizzone, ci sono delle cose abbastanza... Già, per dire che anche nelle situazioni più normali, tranquilli, siamo condotti. Se guardi bene, sì, abbiamo noi l'iniziativa, ma anche abbiamo qualcosa che ci conduce, ci invita.
E chi è condotto? Un uomo sordo, in greco c'è una parola che dice che non, riesce a parlare ma non riesce a esprimersi, cioè fa glu glu e non dice niente. Ora, la parola sordo, ecco, a noi non dice molto, ma il sordo è colui che non ha accesso alla parola. Ora, se la parola per l'uomo è tutta la cultura, chi è sordo è tagliato fuori dalla comunione più tipicamente umana. Perché la vista ce l'ha anche l'animale, tutti gli altri sensi ce li ha anche l'animale, anche l'udito, ma non l'udito della parola. Anche se i cani distinguono 100 parole, ma non perché capiscono il senso, perché riferiscono a qualcosa. E per il sordo tutto è assurdo, assurdo vuol dire assurdo, come sente un sordo. Cosa sente un sordo? Niente, sente rumore. Praticamente questo sordo rappresenta ogni uomo che sente il rumore della vita, ma non capisce che senso ha la vita. Sentiamo tantissime parole, ma nessuna dà senso alla nostra esistenza. La vita è assurda. Perché? Perché siamo sordi all'unica parola che dà senso alla vita. E qual è la parola che dà senso alla vita? Uno esiste e ha senso quando uno gli dice ti voglio bene. Senza condizioni. Il senso della nostra vita è siamo persone libere perché Dio ci ama infinitamente. E la nostra sordità è semplicemente a questo. Se uno sapesse quanto è amato da Dio, sarebbe sempre contento di essere quello che è. Avrebbe capito il senso della sua vita e gioirebbe. E sarebbe contento di sé e degli altri. Adamo era sordo a questa parola. Come ogni uomo non crede a questa parola. Fino a quando uno non coglie questa parola, questo amore infinito, è in cerca di questo amore e non lo trova e non trova il senso della vita. E lo cerca qua e là, ma tutti lo deluderanno sempre.
Sto pensando all'incapacità drammatica, radicale, non è tanto quella di non pronunciare una parola, dire questo in seconda battuta. L'infelicità radicale è quella di non poter accogliere una parola, che è la parola che hai detto, cioè ti voglio bene, parola che dice radicalmente, sostanzialmente Dio, che dice anche il genitore di per sé, no? Quindi è la sordità, la negazione radicale del dialogo è la sordità, non l'impossibilità a pronunciare attraverso l'apparato fonatorio delle parole.
E voi vedete che noi abbiamo tantissime parole che però non ci dicono questo, e per questo non danno senso alla vita, la nostra vita resta assurda, senza senso. Il Vangelo ci vuole aprire l'orecchio a questa parola, e se apriamo l'orecchio allora apriamo anche la bocca, la possiamo comunicare. Mentre questo non può parlare, non perché gli manca l'apparato della parola, ma perché non avendola sentita non può dirla. Se uno non si sente voluto bene e amato, non può volersi bene, non può comunicare il bene.
Si dice la parola che si è accolta, si ama se si è amati.
Beh, e la sostanza del Vangelo è proprio guarire da questa sordità. Attraverso che cosa? Attraverso il pane, siamo nella sezione del pane. Il pane è questo amore infinito di Dio per noi che diventa poi l'amore che noi condividiamo tra noi stessi. Questo è il pane, la vita. Sì. Ecco, questo è il punto di partenza. Siamo sordi e non esprimiamo questo. E lo pregano di toccarlo, imporgli la mano. E Gesù ci tocca, ci impone la mano, ci guarisce toccandoci. È interessante. C'è un toccare esterno che tutti conosciamo e che ci può dare anche fastidio, ci sta addosso. C'è un altro toccare che mi tocca, che dà senso alla mia vita. Una persona può dirmi infinite cose che non mi toccano, neanche di striscio. Oppure mi tocca. E la fede è questo essere toccati da Dio. E uno poi vive come è toccato dentro, le cose che ti toccano ti commuovono, ti muovono con loro. Muovono la tua esistenza. E la fede è questo tocco interiore che è un'esperienza diretta di Dio che ogni persona ha e può avere, come ogni esperienza di comunione, è un tocco interiore.
Sottolineiamo che ordinariamente questo avviene nel Vangelo di Marco, questo contatto fisico, espressivo di questa comunicazione, comunione. No, il brano precedente c'era un'azione quasi a distanza, però ecco, dico ordinariamente e in termini più precisi, avviene così, attraverso il tocco fisico di Gesù, che è espressivo, un contatto interiore profondo, vitale.
E adesso vediamo come avviene questo miracolo, che qui siamo solo all'inizio poi.
Portandolo lontano dalla folla, in disparte, gli mise le proprie dita nei suoi orecchi e con la saliva gli toccò la lingua.
La prima cosa che Gesù fa è che ci porta fuori. Se vuoi ascoltare la parola ci vuole silenzio. Dio ha portato il suo popolo fuori dall'Egitto per dargli la parola. Cioè, se uno non è disposto a uscire dalle proprie parole, dalle proprie convinzioni, dalle proprie idee, non capirà mai nulla oltre a quello che ha già capito, cioè nulla. Ogni capire è un uscire da quello che hai. Ogni relazione è un uscire da te. Ed è proprio uscendo da te che diventi te stesso, in relazione. Quindi la prima cosa è uscire, è l'esodo. Pensavo quanto è importante questa disponibilità proprio per ascoltare, la disponibilità a uscire anche dalle proprie convinzioni, dalle proprie idee, dai propri limiti.
Ma in termini quotidiani io suggerirei subito una cosa, se, per dire, se non limiti l'ascolto della parola al giovedì sera venendo da Lecco a Milano, ma se quotidianamente, come avviene, tu attendi alla parola, cosa fai? Cioè, credo che metti un po' da parte preoccupazioni, ansie, ricordi, cose che dovrai fare, cose che hai sentito, cose che dovrai dire. Cioè, proprio uscire un po' dal proprio abitato, sovraffollato magari anche, e andare in una località deserta, lo porta in disparte, lontano dalla folla delle nostre occupazioni e preoccupazioni. Non è una specie di evasione. È un cammino che fa bene, unifica, contro la dispersione, unifica. Contro la nebbia, schiarisce.
E la seconda azione è molto maleducata, gli mette le dita negli orecchi. L'orecchio è la facoltà di udire. È nel deserto che Dio ha dato la parola. Ecco, il dito di Dio è importante perché Dio ha creato il mondo con la parola, senza fatica, ha liberato il suo popolo col braccio, con la fatica. Col dito un artista cosa fa col dito? fa le cose più fini, cesella il volto. Quindi quando fa l'uomo, Dio ha bisogno del dito, e il dito di Dio è la sua parola, perché con la sua parola lui ci dà la fisionomia del suo volto, perché tu ascoltando la sua parola diventi uguale a lui, che è quella parola. Quindi la seconda tappa è questo ascolto della parola, che è il dito di Dio, perché l'uomo diventa la parola che ascolta, e questa parola ci cesella il volto, ci fa a sua immagine. Perché? Perché la parola entra nel cuore e uno vive poi quella parola che ha detto, e quindi è un'azione lenta di trasformazione quella della parola, con piena libertà, perché puoi non ascoltarla, puoi non capirla, puoi far finta di non averla capita, puoi non volerla, puoi danneggiarla, puoi fare tutto quello che vuoi, però c'è. Rispetto alla tua libertà, le lasci un piccolo spazio, le lasci un po' di terra, cresce. Quindi questa parola è il dito di Dio, c'è la potenza più raffinata di Dio, che sembra faccia poco, il dito cosa fa? Ci fa le cose principali, ci fa la sua immagine e somiglianza, è l'opera dell'artista che non fa a braccio, che risponde alla seconda tappa di Israele. La prima tappa fu l'Esodo, la seconda la parola, l'ascolto della parola. Poi c'è una terza tappa interessante, ancora più maleducata, con la saliva gli toccò la lingua. La saliva è simbolo dello spirito,
la concreazione del respiro, la vita vitale, cioè la vita, che gli dà la vita, comunica la vita, la sua vita.
Questa parola ci dà la vita, perché la parola è vita, perché uno vive la parola. Non è semplicemente, il Vangelo non è un codice di leggi che ti dice cosa devi fare. È la comunione di una persona con te che ti comunica se stesso, il suo amore e la sua vita. Ti dà il suo spirito. E questo è sottolineato perché normalmente a noi capita che leggendo il Vangelo lo intendiamo come una legge, diciamo, ah è bello, sì, però come si fa? No, non è da fare, è già fatto, è da ricevere.
Se si dice cosa devo fare, anzi cosa non devo fare, cioè si mette subito sul piano anche banalmente operativo.
E voi vi sarete accorti che praticamente queste cose sono le cose che avvengono mentre leggiamo la parola. Siamo sordi, siamo muti, usciamo, ascoltiamo la parola, riceviamo lo spirito e poi capita, ma c'è ancora qualcos'altro prima. Versetto 34.
E levati gli occhi al cielo, gemette, e gli dice Effatà, cioè apriti.
Il punto decisivo è quando Gesù leva gli occhi al cielo e vi richiama qualcosa? L'ultima cena, il dono del pane, cioè quando lui dà la vita per noi sulla croce. E proprio vedendo quanto lui ci ama, che dà la vita per noi, che ci si apre l'udito, che ascoltiamo quella parola. È il suo genito, gemette c'è in greco, e quando dà la vita per noi sulla croce che diciamo veramente Dio mi ama, veramente sono amato da Dio, e allora che conosco chi sono io e la mia vita non è più assurda, la mia vita è dono di questo amore e Dio è questo amore assoluto per me. Ed è lì che il Signore dice Effatà in ebraico, che vuol dire apriti, cioè apre il mio cuore alla parola, perché il mio cuore è fatto per questa parola.
Sto notando adesso come effettivamente deve essere qualcuno dall'esterno che chiama e dice apriti, forse sì, è un ricordo di qualcosa che dice Agostino, cioè tu hai gridato, gemendo, grida, e la mia sordità è stata vinta. Apriti, e subito si aprirono i suoi orecchi si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente.
Ecco, il risultato è che si aprirono gli orecchi. La prima cosa è aprire l'orecchio. Se uno ascolta, poi parla. Perché uno può dire solo quello che ha sentito, se non l'ha sentito non può dirlo. Ora, solo se ha sentito l'amore e ha sperimentato questo amore attraverso la parola e l'esperienza interiore, ecco che può esprimere e vivere questo amore, la sua vita ha senso. E si dice che parlava correttamente, parlava anche prima, ma scorrettamente. Ci sono molte parole scorrette, parole di potere, di dominio, di furbizia, di imbroglio. È con la parola che si fa ogni male. Sono molte parole scorrette. Finalmente c'è la parola corretta, c'è quella parola che è comunicazione, che è comunione, che ci si intende, ci si vuol bene. E questa è la parola che ci fa bene.
Non nella esemplificazione quotidiana, così, come capitolo che lascio aperto di volta in volta, ma mi viene in mente davvero che forse è sul piano umano del rapporto, cioè con gli altri, e sul piano spirituale, dell'esperienza di fede soprattutto, davvero deve precedere l'ascolto. Per parlare correttamente anche con le persone bisogna ascoltare. Abbiamo grande necessità di comunicare, perciò parliamo. E forse per poter fare le cose vitalmente, sostituiamo questo avverbio con l'altro, cioè con vita, con così, con aiuto a progresso reciproco, forse bisogna ascoltare. Qualcuno un po' ridendo dice, vabbè, la natura indica pure qualcosa, ti ha dato due orecchie e una bocca sola, vuol dire che devi ascoltare il doppio di quanto...
Con le labbra e i denti.
Devi ascoltare di più di quanto facciamo.
Scusate, anche tra l'altro una cosa, ascoltare, uno, ecco, è il modo per farlo vivere. Uno vive se lo ascolti. Cioè, se lo ascolti, lo concepisci, ti nasce un concetto, cioè entra dentro di te lui. Ogni ascolto è realmente concepire l'altro, diventiamo madre dell'altro, gli diamo vita quando lo ascoltiamo. E noi diventiamo nuovi, concepiamo qualcosa che non avevamo, e viceversa. Il concetto è questo, se no è niente. Quindi è davvero una ricchezza di vita enorme l'ascolto. E difatti di Maria nella tradizione orientale si dice che era tutta orecchi, perché la sua maternità è prima nell'orecchio che nel ventre. Ha ascoltato. Anche il vero problema dei genitori è ascoltare i figli. Il vero problema di ogni relazione è ascoltare, vuol dire accogliere, amare, ascoltare.
Pensando i genitori dovrebbero completare il dar la vita ai figli ascoltandoli
e lasciarli vivere.
Invece si fa qualcosa a metà. Si mette al mondo ma dopo non li ascolti.
Tu taci.
Che so io qual è il tuo bene. No, ma comunque non vogliamo infierire sui genitori, perché noi ci facciamo belli, dato che non abbiamo figli, allora. Ci erigiamo a giudici.
In compenso parliamo.
Ecco, sì, quindi abbiamo anche l'aggravante.
Ecco, è importante però parlare correttamente. Ecco, il parlare corretto nasce da questo ascolto. Se no parli scorretto. Se tu parli senza ascoltare l'altro, è semplicemente per fregarlo, per importi, per dominarlo. Hai ricevuto niente, solo l'uccido. Ce l'hai in mano, no? Quindi arrivare a questa è la cosa più grande, capite allora che grande miracolo. Il Vangelo ci vuol portare a questo, ascoltare una parola di amore infinito che mi permette di capire il senso e di esprimere questo amore correttamente. E il risultato vediamolo ancora nelle folle.
Vediamo i due versetti assieme, la conclusione, perché il miracolo è raccontato. Quello che è avvenuto e avviene, e comandò loro di non dirlo a nessuno, ma quanto più lo ordinava loro, tanto più abbondantemente si proclamavano ed erano oltremodo sconvolti, dicendo: ha fatto bella ogni cosa, anche i sordi fa udire e i muti parlare.
Non commentiamo il versetto 36, che c'è: dopo ogni miracolo Gesù dice non dirlo a nessuno, aspetta a dirlo, aspetta che avvenga. Colui al quale è avvenuto può dirlo. E colui che ha sperimentato il miracolo e quelli che l'hanno visto fanno la loro affermazione dicendo: ha fatto bella ogni cosa. Richiama la Genesi, quando Dio creò e vide che era bello. Finalmente il mondo diventa bello se avviene questo miracolo. È bello così. È bello che i sordi odano, i muti parlano. È bello un mondo dove c'è comunione e comunicazione tra le persone. Se no è brutto. Perché il mondo è fatto per questo. Ecco, questo è ciò a cui ci vuol portare, ci porta la parola e il pane. C'è questa parola di vita.
Pensando che in effetti qui comincia un mondo nuovo, o incomincia il mondo, il cosmo ben ordinato, mondo ordinato, perché con la guarigione della sordità, che è la non accoglienza, e qui comincia l'accoglienza, cioè il dono viene accolto, e il mondo è cominciato da adesso, insomma, da qui. Prima c'era il caos, forse.
È la parola che crea.
Premondo. Finiamo qui. E allora facciamo un momento di silenzio, di ripresa, di riconoscimento e quasi di raccolta delle risonanze che la parola ha avuto in noi. Poi ci aiutiamo assieme.
A me colpisce molto la maleducazione di Gesù, cioè questo toccare anche con invadenza, no? Mi colpisce perché oggigiorno si teme molto il contatto fisico, almeno io lo temo, a volte quando si è in metropolitana, quando si viene sfiorati inaspettatamente da qualcuno, ci si sente subito invasi, offesi, a volte anche un po' inquinati. E quindi mi colpisce come per amare, cioè per donare l'udito e la parola, Gesù sia maleducato, cioè non tema di invadere l'altra persona. E questo mi fa capire che per amare bisogna superare la barriera della cortesia a volte, ma bisogna donarsi in maniera intima. E anche un po' difficile a volte da accogliere, proprio perché implica un rinunciare a qualcosa di nostro, un offrire qualcosa di nostro per essere toccati. E mi colpisce queste dita che riempiono un po' l'abisso del silenzio delle orecchie di quest'uomo e la bocca, anche lo stesso abisso di morte, con questo dito. E infine mi colpisce questo gemito di Gesù, grazie al quale si compie il miracolo della vita, cioè del riconoscimento di Gesù stesso, e mi ricorda quel gemito sulla croce grazie al quale il centurione ha riconosciuto il volto di Gesù.
Mi sembra importante, circa l'inquinamento, che ascoltare l'altro è essere inquinati dall'altro, essere contaminati, sempre, ed è la vera ricchezza. E ogni novità nasce da questa contaminazione, è solo la morte che è incontaminata, è mummificata. Perché? Perché l'uomo è relazione, ogni relazione è una contaminazione, ma è una fecondità ricchissima, e ogni capire è una contaminazione, cioè è mettere in questione quel che c'era prima. Per cui proprio c'è quella chiusura che ti difendi nelle tue idee, nelle tue cose, nelle tue persone, senza voler la relazione, questa è la morte della persona. livelli, intellettuale, spirituale, fisico. E oggi viviamo in una società sempre più asettica, ci si parlerà con la maschera, abbiamo già infinite maschere, non si parla neanche.
A me è impressionato il ricorso a tutta una serie di vocaboli che evocano una liberazione corporea, per cui le orecchie sono chiuse, vengono aperte, c'è un laccio sulla lingua che viene sciolto e via dicendo, per cui quasi verrebbe da interpretare questo brano come una liberazione dell'uomo dalla schiavitù dell'egoismo che lo fa rinchiudere dentro se stesso, per cui non sente e non parla.
E questo brano difatti non è un miracolo, è un esorcismo, stando strettamente ai termini, proprio è una liberazione da quella chiusura che chiude l'uomo in se stesso e lo rende sordo e incapace di comunicare, è più che un miracolo. È quella liberazione interiore dell'uomo chiuso in se stesso, che gli impedisce di vivere una vita umana. Una cosa bella è che è un miracolo, mentre gli altri avvengono subito, questo è molto lento, lo prende, lo tira fuori, gli mette le dita, gli mette la saliva, geme, dice. È progressivo.
Per me è molto rassicurante soprattutto questo, il fatto che sia molto progressivo, perché in questi ultimi periodi mi rendo conto della sensazione di malessere, non so spiegare diversamente, che provo quando nel comunicare con gli altri mi rendo conto di farfugliare, che si farfuglia tutto, no? Perché poi mancabilmente, espressione soprattutto nel mondo del lavoro, immancabilmente c'entrano gli altri e la critica e il giudizio sugli altri. E uno vorrebbe essere esentato, già lo fa da sé, io ho sempre bisogno che mi si coinvolga, no. Però contemporaneamente viene anche il suo parere, allora non cerca di mediare, non cerca di trovare, ma non lo trovo. È impotente proprio, mi sento scornata, non so, non è giusto questa roba, ma proprio questo affogliamento, perché c'è sentire che c'è questa cosa stonata, assolutamente stonata, e non avere però dentro gli strumenti sempre un momento giusto, che magari non è proprio quello doc, che uno già magari sono messo da altre cose, per trovare la parola giusta per calmare la situazione, per... è lento, quindi
è bello che sia a tappe, è lento. È davvero comunicando che si impara a comunicare, no? E la comunione stessa è progressiva, cioè parola dopo parola e cresce. Io penso molto alla malattia della nostra epoca, dicono che sia l'incomunicabilità, e credo che sia vero. Bisogna pagare le persone per parlare con qualcuno, a caro prezzo, per rimediare a questa incomunicabilità. È tragico, ma è vero. Perché l'uomo è fatto per la parola, e nella nostra società c'è un'infinità di parole, ma parole tecniche, meccaniche, che non comunicano con la persona. E se non creano comunione sono parole di morte per sé, cioè ti dominano e ti governano la giornata, le esegui, ma non ti danno vita, ti succhiano vita quelle parole. E dobbiamo imparare quelle parole che danno vita e comunicarle, che forse sono le parole più elementari.
Torno alla carica, ecco, avendo sott'occhio il testo, dov'è che ti sei fermato? Sì, uso questa espressione, ma ti sei fermato lì su qualcosa, non capisci bene perché, ma comunque su che cosa ti sei fermato?
Com'è che ogni tanto stupisce non solo di sembrare, ma anche gli altri brani, quando si dice il versetto 36, e come valore di non vedo nessuno. Cioè lo penso di 70 anni, io non mi sentavo per 30, che quando uno fa qualcosa a piacere di farlo sapere agli altri, ma non per vantarsi, non per fare, come si dice, una trattazione, ma cioè io quando faccio qualcosa ho piacere magari di comunicarlo agli altri, perché penso che un altro possa magari captare da quello che io dico magari delle sensazioni. Cioè il fatto a volte di intervenire da lei, secondo me non è che non penso, questo lo dico per me, innanzitutto io sono molto sorda, voglio sempre ascoltare qualcosa di bello da lei perché possa aiutarmi durante la settimana, ma soprattutto mi fa piacere magari parlare di te, che non per farmi bella davanti agli altri, ma forse perché penso che magari quello che una persona dice, quello che magari posso dire anche io, possa essere motivo di rilassamento. Quindi quello che mi stupisce sempre è che fino adesso lei stupisce sempre e comandò loro di non dirlo a nessuno. Non è che non va, ma che anche precedentemente dice raccomandati, ma però questo che si dice è un po' contrario a quella che è la nostra mentalità umana. E poi secondo me questo brano ci dice una cosa molto bella, no? Gesù ci, Dio ci dice di non essere sordi, e soprattutto ha ragione lei quando dice che gli equilibri che noi siamo sordi, forse io per prima, come mamma, magari come insegnante, però perché molto spesso noi siamo abituati a trasmettere ai nostri ragazzi, ai nostri figli, delle posizioni o magari delle notizie, però proprio con molta umiltà lo sappiamo ascoltare. Poi se ci dicono qualcosa, un ventaccio, non capisci niente, come vuol dire, oppure eccetera. Invece è molto bello questo proprio ripensare di dire, insomma, io veramente sono sordo, ma aspetta un momento, break, un momento, altro. Mi devo un attimo di ascoltare quello che mi ci trasmette, ci dice, cioè questo è molto bello. Questo brano proprio mi fa capire questo, che molto spesso io di una persona a volte divento sorda, perché magari sono egoista, sono stanca. Sono magari un po' artista, perché magari faccio delle selezioni, prego magari i miei amici, io mi metto per carità a non parlare perché non sono tanto.
So già cosa dici.
So già cosa dici. Anche questa sera esci, ma è impossibile.
Il parlare è la cosa più grande proprio. Tanto è vero che per dire che due si vogliono bene si parlano prima, poi dopo per sottosati non si parlano, litigano. Non dovrebbe essere, quindi bisogna parlarsi anche dopo.
Non, non si litigano, si ascoltano.
Ah, ecco, poi si ascoltano anche, allora si parla. Su questo la nostra generazione, non so se la tua esperienza è stata fortunata, perché una volta ci dicevano taci che sei giovane, adesso taci che sei vecchio. Ci siamo vissuti quel momento.
Ci siamo rifatti,
ma taci che sei giovane, non hai capito, taci che sei vecchio, non hai capito. E va bene.
A me è venuto in mente una cosa che è forse qua il
tema. Voce Pino.
Che qui assistiamo ad un miracolo, o esorcismo, di uno che non riesce a parlare, poi riesce. E penso alla sofferenza delle persone che per malattie del cervello non c'è più niente, non riescono più a parlare, alla sofferenza del non poter comunicare, e a volte comunicano con gli occhi, ecco qua, è una sofferenza veramente grandissima, come magari pensiamo troppo poco. Quindi quando stiamo in silenzio perché non abbiamo voglia di parlare, pensiamo che c'è gente che vorrebbe farlo, quindi è impedito comunicare quello che ha detto.
discorso del Signore anche per le persone che sono sole, che non hanno nessuno con cui parlare, lì diventano sordi per forza, continuando a non potersi sfogare tante volte, si chiudono sempre più.
Credo davvero che uno è se è ascoltato, allora davvero ascoltare uno e dargli la vita. Negargli la parola è ucciderlo come persona.
Sto pensando, non è che trascuri la sofferenza di chi non ha nessuno con cui parlare, però potrebbe essere un'astuzia che una donna, un uomo può imparare man mano che va avanti negli anni, magari anche aiutati da qualcosa che aiuti l'orecchio, ascoltare un po' di più. Se uno si mette ad ascoltare, un sacco di gente va a parlargli, è che uno può parlare e allora sono stufi anche di sentire, non sono abituati, non siamo attrezzati, e allora io voglio parlare, scappano via tutti. Se tu metti sul cartello io ascolto, e credo che hai sempre clienti. Ecco, bene, ma io non volevo magari rovinare il lavoro di chi per professione fa questo, no, proprio ascoltare di più. Sì, uno di questi giorni sentì una persona anziana che diceva: io come posso parlare anche con gli altri, non ho degli interessi, quindi cos'è che dico? Si potrebbe, ascolti, si ascolta, giusto, si deve ascoltare, non è che deve far finta di ascoltare, ma se ascolti un sacco di gente, almeno qualcuno, vabbè, facciamo così, limitiamo, almeno qualcuno viene a parlare.
E tu diventi molto ricco.
Scusi, cosa vuol dire ascoltare veramente una persona?
Non secondo te cosa vuol dire? Vediamo, dai, cerchiamo assieme.
A me vuol dire avere un atteggiamento attivo nei confronti di quello che ti dice, cioè farle capire che veramente stai confrontando, stai rispecchiando, lei sta rispecchiando in te, ti sta entrando dentro di te.
Sì, atteggiamento si dice empatico. Atteggiamento empatico.
Cosa, senza andare in tante teorie, a te sembra che un po' sì.
Simpatico, cioè che senti assieme.
Sì, ma la cosa più semplice per avere la prova è se quando ascolti l'altro pensi a niente. A niente. Ascolti lui, basta. Non ascolti neanche il tuo mal di testa, il tuo mal di calli. Ascolti lui. L'altro si sente ascoltato. Mentre normalmente non ascolto l'altro, ma le mie obiezioni su quel che dice. E l'altro si accorge, e la seconda volta non viene, giustamente. Se la prova è proprio se riesci a non pensare a niente, e ricevi, come una pellicola.
Sì, credo che a volte, quando una persona parla, sta parlando, io sto già pensando cosa dire dopo. Sono già quattro passi più avanti, ma stiamo camminando insieme a questo punto, no? Qualcuno suggerisce, vabbè, qui scadiamo magari appunto infatti quasi tecnici, suggerisce quando uno ha finito di parlare, tu prendendo la parola dovresti dire: dunque tu hai detto così così. Io credo certe volte hanno fatto no, proprio detto così, perché noi non mica attenti, abbiamo capito quello che noi abbiamo voluto capire, ma l'altro non abbiamo ascoltato spesse volte. Allora riprende e dice: dunque volevi dire così così. Se hai azzeccato quello che l'altro ha detto, l'altro si sente capito e magari dice: sì, ho detto così, però, e magari viene dalla tua opinione, per dire. Certe discussioni nascono proprio dal fatto che non ci si ascolta, discussioni, magari anche litigi. Va bene, allora io vendo quello che avevo letto tempo fa, dice, portiamo le cose sul piano della preghiera, dell'esperienza di fede, dice, c'era un uomo in fondo alla chiesa che stava molto tempo, in preghiera, ecco. Allora il prete gli dice, il prete è sempre là a parlare, dice, ecco, dice, ma allora tu preghi, dici tante cose al Signore? Dice, no, io non dico niente, ascolto. Ah, allora è il Signore che parla con te? Dice, no, il Signore non dice niente, ascolta. Ecco.
Sì, e penso che questo brano nella sua semplicità davvero è qualcosa di divino, perché il problema fondamentale di ogni uomo è riuscire a comunicare correttamente. L'unico problema serio, le altre cose le abbiamo più o meno tutte o davanti, o se non ci sono non sono così importanti. Mentre quello di poter comunicare, sì, correttamente, chiaro. Oggi siamo nella comunicazione assoluta, tempo reale, è proprio così corretta sempre. È interessante, nel mondo della comunicazione mai siamo rimasti così soli. Siedi insieme a guardare un'altra cosa, ma mica ci si parla. Siamo consumatori di parole, non recettori e comunicatori. Non sono parole che creano comunione. E questo dobbiamo riprendere con molta più semplicità, che l'ambiente, la famiglia, gli amici, il lavoro, la quotidianità.
Pensando che proprio forse la situazione, così come sinteticamente la descrivevi, può condurci ad avere un desiderio, una fame, una sete maggiore, più profonda di una comunicazione che non sia quella dei mezzi di comunicazione, insomma, no? Ma che sia una comunicazione vera, viva, tu per tu.